Bene, ho portato due libretti, uno è questo, che parte quasi tutta la relazione qua dentro, e l'altro che è questo sullo sviluppo evolutivo. Voglio essere molto chiaro, fuori fuori, se qualcuno vuol prendermi, sappiate, io chiedo un euro o due in più, mi chiederanno se è vero, sappiate che parte del ricavato vanno delle famiglie che noi seguiamo, ricordate che voi lo sappiate. Bene, chiusa la pubblicità, adesso tocca a voi. Io ho buttato lì qualche timolo, se abbiamo il pallengo, non so lì, bravo.
Raccogliamo due o tre interventi che poi sì. Risponde.
No, ma anche magari proprio. Prego, come ti chiami e quanti figli ha?
Beh, sono il cantatore Alberto. Ho un figlio, due nipoti. E ovviamente il tema che oggi mi interessa e che mi ha portato qui è soprattutto per i nipoti, senza di me si farebbe altro senso. Io la ringrazio intanto perché ci ha bombardato di stimoli. Con questo lei ha raggiunto l'obiettivo che in premessa aveva ricordato. Adesso vorrei fare alcune considerazioni delle tante che mi sono venute in mente durante la sua relazione, che mi lasciano molto spesso perplesso e sulle quali vorrei sentire cosa lei pensa e che soluzioni eventualmente è in grado di proporre, anche se mi rendo conto che le soluzioni in questo campo sono tantissime. Allora, viviamo in un mondo in cui certamente la velocità del mondo rispetto alla nostra velocità di crescita è stata nettamente superiore. Siamo molto indietro. E quindi riuscire ad adeguarci a questo distacco è sicuramente difficile. Un'altra considerazione è quella: siamo in un mondo che, per moda materialista, ci ha abituato a credere che solo se si vince si ha ragione. Non ci insegna nessuno, o quantomeno pochi, ad accettare le sconfitte, a trarne beneficio e soprattutto a sapere che la maggior parte dei nostri tentativi sono destinati alla sconfitta. E quindi questo vuol dire provare, riprovare, non cedere mai, insistere. L'ultima cosa, perché mi rendo conto che me ne sto portando via tanto tempo, come collocare le esperienze positive dei genitori, dei nonni, nei confronti dei nipoti senza che questi girino le spalle o dicano che è roba sorpassata. Grazie.
Possiamo rispondere a questo? Innanzitutto io non ho risposta, non ho ricetta. Però ho una speranza. Vedete, ci sono dei semi delle piante che sono piccoli, piccoli. Però quando lei li pianta, poi possono fare delle frutti abbondanti, delle cose grandi. Lei ha fatto giusto, ha detto giustamente. Siamo scoraggiati, il mondo è veloce, è tutto rapido, è vero, tutto vero. Ma noi abbiamo un antidoto. Abbiamo una cosa che è forte, e glielo dico qual è. Nonostante tutta la rapidità del mondo, che contiene al suo interno qualcosa di positivo e qualcosa di negativo, noi abbiamo uno strumento, che è quello di metterci insieme, metterci insieme. La rapidità del mondo tenta di dividerci, di metterci uno contro l'altro, come ha detto lei, è talmente rapida che li inseguiamo. Qual è la risposta? Riprendiamoci in mano la nostra terra, il nostro mondo. La rapidità ci ha un po' scombussolato, nulla di drammatico. Lo si riprende in mano. Facciamo in modo che si ricostruisca l'agorà del 2012. Cos'è l'agorà? La piazza. Vedete? La piazza, l'agorà, nasce in Grecia, dove c'era il luogo dove la gente si trovava a contarsela su, a raccontarsi, hanno fondato tutto nel racconto. La democrazia è stata fondata lì dappertutto. Noi, presi da tante robe, facciamo un po' fatica a stare insieme. I centri commerciali si sono sostituiti alla piazza, tutta una serie di robe. Bene, riprendiamo in mano noi, troviamoci a gruppi, nei nostri territori, nelle nostre cose, creiamo la tradizione di riflettere insieme. E guardi che questo c'è. Se stasera la sala è piena, se non solo con me o tanti miei colleghi, se quando incominciamo a parlare di queste cose la gente viene, è perché ha voglia di vedersi la gente. Si tratta solo di organizzarle, dobbiamo essere furbi e intelligenti. Allora la proposta è questa. Non c'è nessun guru di turno che ci darà le soluzioni, ma ci sarà la forza della gente sul territorio che, trovandosi e cercando di riflettere, troverà le soluzioni. Perché la soluzione del futuro solo voi la potete trovare mettendovi insieme. È meglio della gente che si mette insieme, magari non perfetta, ma che vive insieme, che non la persona perfetta che è diversa, divisa dagli altri. Nessuno mi toglierà dalla testa che il seme dell'unità e del rapporto è quello del futuro. Quindi, nelle parrocchie, nelle comunità, nei comuni, fate in modo di organizzare questo. Già la Prospetto Famiglia lo sta facendo. Certo, siamo tanti, ma da qui può nascere tante cose. Questa, secondo me, è la via del futuro. La via del futuro è l'unità. L'unità non vuol dire pensarla allo stesso modo. Quello è l'unitarismo, è il pecorismo. L'unità è mettere insieme gente che hanno idee, culture, pensieri diversi, ma viva Dio, che credono che stando insieme sono più forti che non singolarmente. Bisogna riportare questo. E guardi che questo è vincente. Ne parlano pochi, ma è vincente, glielo garantisco. Dell'unità non si parla mai, ma è vincente. C'era Madre Teresa che diceva: fa molta più cagnara una pianta che cade che non una foresta che cresce. Fa molto più rumore il personaggio televisivo, il guru di turno, che non tutto il bene che c'è. E le garantisco che c'è molto bene in giro, molto bene in giro. Ma noi siamo stolti. L'84% delle notizie televisive sono negative e di depressione. Allora si tratta di metterci insieme e ritirarlo fuori il bene. Dobbiamo come riabituarci al bene, che non vuol dire non avere i piedi per terra. Io ce li ho, e come, da clinico li ho, ricevo tanti genitori, ve lo garantisco. Ma tu abitua qualcuno al bene e diventa promotore di bene. Qualcun altro, se c'è ancora uno o due, può accudentare, perché la mia donna, prego, dica signora, si capisce. Quanti figli c'ha? Lei è sposata, quanti figli c'ha?
Siamo di diciamo a meno di 5 anni.
Guardi Letizia, lei, mi raccomando, ha la faccia da numeri dispari, ma dai 3 in su. Prego, faccia la domanda. C'era uno solo, un bambino, cazzo, prego.
La domanda è rispetto a quello che ha appena detto, del fatto di vivere in una comunità. C'è un tema su cui io mi confronto spesso con altri genitori. Io, mi sente?
Sentite?
Sì.
Alza la voce, bravo. Bravo. Il palletto lì che fa qualcosa. Ti pagano dopo te. Guardi che quasi in prospettiva famiglia è tutto gratis, questa gente qua. Sì.
Allora, io mi confronto spesso in questo tema con le mie amiche. Io sono una persona che già dal treno le mie decisioni, che in alcuni casi vanno secondo le linee più correnti, altre volte sono anonime. Secondo alcune amiche che hanno figli coetanei, rischio di mettere in difficoltà mio bambino perché in alcune cose diverse dagli altri, tipo non guarda i cartoni animati, non si compra i formiche, non è che stiamo parlando di cose gravi, e quando sarà grande allora avrà le spalle forti per essere diverso, ma adesso deve essere qua. Una cosa su cui ovviamente non sono d'accordo, ma mi piacerebbe sentire un parere, perché questa cosa dell'essere uguali.
Quanti anni ha il suo bambino? Non è credente lei?
No.
Ma niente, anche se non è credente, accende un cielo a chi vuole lei. E il suo bambino ha ancora la pazienza di stare con lei, assolutamente. Faccia così, ascolti. Però la domanda è molto bella, guardi che io sono vicino e non sa quanto le sono vicino. La domanda è molto bella. Vedete, facciamo questo. Nessuno ha ricette in tasca. Io lavoro da 30 anni con i bambini, sono la mia vita. Eppure ancora adesso, molte volte non so se quello che dico sui bambini è tutto giusto. Non lo so. Però so una cosa, che un bravo genitore ha due caratteristiche, due. Due. Primo, si mette sempre in discussione, sempre in discussione. I nostri figli non hanno bisogno di genitori perfetti, non hanno bisogno di una famiglia che non sbaglia, che è brutto una famiglia dove non si sbaglia, è noiosa, scappo via. O un'altra stupidata, una famiglia dove il papà e la mamma la pensano allo stesso modo. Qua se la penso anche me ne faccio, dico me ne basta uno, vada. Hanno bisogno di una famiglia umana. La famiglia umana è quella dove io ho i genitori che si mettono sempre in discussione, sempre, si metta sempre in discussione, non pensi mai che le sue idee sono assolute, lo faccia. Naturalmente mettersi in discussione vuol dire quando il bambino mi mette nei suoi panni, continuamente in discussione, continuamente. Questa è la prima cosa. La seconda, sto parlando nel 2012, ritengo che il nostro buon senso debba essere sostanziato un po' anche dalla scienza. Io sono un credente e sono convinto che la scienza illuminata dalla sapienza è straordinaria, ma ci vuole la scienza. La scienza vuol dire cercare di conoscere come funzionano i nostri figli. Non facciamo l'assoluto, si informi un po' di più. Quando lei conosce, si è informata e si mette in discussione, faccia quello che le viene in quel momento lì mentre è con suo figlio. Perché? Può darsi che in una famiglia sia giusto questo, nell'altra un'altra roba. Ogni bambino è un caso a sé. Quello che conta però è che io mi metta continuamente in discussione. Allora per i non credenti, se mi metto in discussione, che cosa vuol dire? Vuol dire che pesco quello che sento dentro di me, sono autentico con me stesso, con il pensiero. Per i credenti, perché qualche credente c'è, vuol dire che io pesco dalla voce di Dio che in quel momento lì rinforza la voce educativa che io ho. Vale per tutti. Ecco, quindi la prima cosa, mettersi in discussione. La seconda, un'informazione un po' di più. Ecco perché deve diventare popolare l'educazione alla genitorialità. Nel 1945 eravamo analfabeti. Cosa abbiamo fatto? Una roba intelligente come popolo italiano, una campagna di alfabetizzazione in tutta Italia. Ma se c'è qui qualcuno con i capelli bianchi, ve la ricordate? La trasmissione non è mai troppo tardi dal maestro, ma anzi, c'erano i nostri vecchi che aspettavano quello per imparare e ha fatto un sacco di bene. Nel 2012, da un punto di vista genitoriale, siamo analfabeti, ve lo garantisco io per primo. E allora facciamo una campagna di genitorialità per tutti. Ok, Shura, e mi raccomando, faccio qualche film in più. Qualcun altro può dettare. Prego, pelatino là, che mi piace. Papà, mi piace.
Mi chiamo Mauro, ho 50 anni, sono padre di un bambino di 7 anni e sono un insegnante.
Prego, Mauro.
Sì, è l'estate. Due domande. Primo.
Due, ce n'è una sola, vabbè, facciamo.
Posso? Una sola?
No, ne faccio due, ci mancherebbe Mauro, adesso.
Allora, prima, io insegno una materia che dovrebbe educare i ragazzi a pensare, la chiamo filosofia, ma mi scontro proprio con questa difficoltà, diciamo, dei ragazzi d'oggi, con tutte le notevoli eccezioni, a concentrarsi, a pensare, a sviluppare un certo tipo di ragionamento. E so che non ha ricette, ecco, volevo semplicemente confrontarmi con lei se dare spazio, diciamo, a un dialogo a scapito magari dei contenuti del programma possa essere una cosa valida, pur barcamenandosi tra verifiche, cose del programma e tutte cose che dall'alto ti mandano. La seconda cosa riguarda mio figlio che ha 7 anni, ha una certa difficoltà di lateralizzazione, per cui scrive il 3 storto, sbaglia a scrivere la piccola B e sta intraprendendo un piccolo percorso. Volevo sapere io l'atteggiamento, diciamo, lassista di chi dice beh, lasciamo che passi, lasciamo che con il tempo le cose evolveranno. Mia moglie è molto più severa, prendiamolo dall'inizio, estirpa la malattia dall'inizio, seguilo dall'inizio che così sei sicuro. Qual è la cosa giusta?
La sua donna è qua.
No. Non hai parlato così, eh.
questa parte finale mi è piaciuta molto. Sa perché? Perché sua moglie non ha un bambino solo, ne ha due. Poi, innanzitutto sento di dirle questo, lei ha la mia stima, perché è molto bello la prima parte quando lei dice c'è la filosofia che fra parentesi bisognerebbe farla molto di più. Oggi parliamo poco perché la filosofia è il senso della vita, il senso dell'uomo. Purtroppo diamo poco tempo a questo, poco spazio. Io sono d'accordissimo con lei e sono d'accordo con lei di sacrificare magari parte del programma, anche se magari possiamo semplificare le verità filosofiche date dai grandi filosofi, i quali filosofi erano curiosi, avevano una curiosità straordinaria, senza loro non avremmo capito tante cose del mondo, anche quelli non credenti, anche un Nietzsche stesso che era contro la Chiesa, eppure aveva profetizzato a suo tempo quello che doveva capitare adesso, e diceva Nietzsche, e arriverà il tempo in cui non ci sarà più la norma, la regola, l'autonomia, in cui ognuno farà quello che vorrà. Non è mica questo il tempo. Il filosofo è un po' una brutta bestia, perché lui esce dalla dinamica per descriverti quello che capiterà dopo. Ecco perché è giusto che noi facciamo riferimento a queste persone qua. Sono d'accordo con lei, faccia quello possibile. Per quanto riguarda suo figlio, invece, questa volta sono d'accordissimo con sua moglie. Perché vede, ha ragione sua moglie. Si ricordi sempre questo. Prendo spunto dalla sua domanda per ampliare la risposta. C'è una differenza fra l'uomo e la donna, fra la psicologia maschile e la psicologia femminile. C'è un vecchio proverbio arabo che dice che di fronte delle piante l'uomo vede vede il bosco, l'insieme, la donna vede i rami e le foglie, la donna è molto più analitica, guarda più particolari, l'uomo guarda più l'idea in generale. La donna ha una capacità d'amore analitica che noi maschi non abbiamo. Quando il bambino ha paura vuole la mamma, quando c'è qualcosa vuole la mamma, per la capacità ontologica che la donna ha, e questo è stupendo. Naturalmente noi abbiamo una capacità sintetica. Questo proverbio arabo va avanti dicendo una frase che io non condivido fino in fondo, ma che ci fa capire qualcosa. Dice, ed è la risposta a quello che lei ha detto, dice, è un proverbio arabo, quindi non sono parole di accenti, ma c'è dentro qualcosa di vero, non tutto però. Dice, tu vuoi una società perfetta. Questo proverbio dice, fattela spiegare dalla donna. E io sono convinto che per l'analisi avremo bisogno di più donne a livello politico, che la capacità della donna di trovare soluzioni in situazioni divergenti noi non abbiamo. Sa chi ha fatto il 100% delle guerre? L'abbiamo fatte noi maschi. E sa quando si fa la guerra? Quando non c'è più nessuna soluzione. Io sono convinto che invece la capacità di una donna politica di trovare soluzioni di fronte a realtà divergenti forse noi non abbiamo. Poi il proverbio arabo dice una cosa che io non condivido, dice falla governare dall'uomo, questo no, ma lo dice questa, allora ascolta bene caro mio, tua moglie ha visto analiticamente qual è il problema del figlio, probabilmente ha ragione, e sono d'accordo con lei che più l'intervento è precoce, più io abito un bambino, in quel caso lì ho un esercizio di compensazione della sua carenza, meglio è, perché per il bambino vale la stessa idea della pianta, più intervengo quando è piccolo con esercizi, meglio è. Naturalmente è il metodo, stai pur tranquillo che con te il tuo bambino non fa tutte le storie che fa con tua moglie, per forza, tu sei peggio di lui, è così. E qui chiudo su una roba sulla donna, guardate, io dico sempre questo, la mamma è straordinaria, noi maschi non riusciamo ancora a capire bene questa roba qui, la capacità d'amore che la mamma ha, dobbiamo dirglielo, e lo dico non tanto perché sono un cavaliere, non me ne frega niente, è straordinaria. E ti dico una roba bene, guardate che il lavoro più difficile, più faticoso oggi è crescere un bambino dagli 0 ai 6 anni, è faticosissimo, perché è un linguaggio completamente inconscio, tutta un'altra roba. Tant'è che quando arriva a casa il papà la sera, il bambino si comporta bene, la mamma è tutta disperata, e il papà dice, ma com'è così bravo? Per forza scemo, non ce ne dite! Si ma sempre così, com'è così così? Però adesso le donne le hanno tirate su, però dopo i 7 anni, care mamme, fino ai 7 anni la mamma è tutto, dopo i 7 anni, così almeno quel bamboccio là di papà fa il papà, sparite! Se la mamma sparisce il figlio si salva, perché? e guai a chi vi tocca la donna. Ma questo sparire capita da un punto di vista psicologico, spiego perché. Solo se un bambino si separa dalla madre a 7 anni, la porterà dentro di sé. E io la porto dentro di me perché mi comporto bene con la realtà. Un bambino che è bravo a scuola, che si comporta bene a scuola, sapete perché lo fa? Perché ha dentro la madre. Se invece non si separa, la manipola. Allora per diventare grande io devo avere dentro di me la sicurezza e poi affrontare la realtà. È il padre. Ecco perché avete fatto l'incontro con Don Massimo, ha spiegato tutto lui sul padre. Tutto lui. Però io voglio aggiungere una roba sui maschi che sono qua. Una roba devo aggiungerla. Io non so come sarà il padre del domani. E le donne mi ascoltino. Smettetela di dirci come saremo noi. Spiego. Quante volte vedo la moglie che dice al marito: quando arriva a casa il figlio gli devi dire questo, questo, questo. Il marito che non è abituato si mette lì, prova, ma non si sa fare, ma lo c'è, che lo capisco, ma lo c'è. Allora cosa vuol dire? Vuol dire che noi maschi non siamo più come una volta. Certe volte voi donne, noi non siamo più capaci di essere i castigamati, e questo è un bene, è meglio, non esiste più il maschio castigamati, la vogliamo finire di farci diventare quello che eravamo una volta. Però non siamo ancora autorevoli. Questa è la solitudine, credetemi, che il maschio oggi sta vivendo a tutti i livelli, sia a livello scolastico, sia a livello lavorativo, sia a livello sociale. Guardate che cosa è in crisi: la regola, l'autonomia, la norma, la coerenza, la crisi lavorativa. Che cacchio pensate che sia? È una crisi di senso lavorativa, è una crisi, sono stati banchieri disonesti. Perché? Perché tutto ciò che riguarda l'autorevolezza del maschio, che è la coerenza, che è l'etica, che è la norma, noi dobbiamo darla ai bambini dai 7 anni. Non avendo dato questo, ci troviamo poi degli adulti così. Allora il maschio, come faremo noi padri allora a essere autorevoli? Come avete fatto voi donne? Spiego. Come avete fatto voi? Semplicissimo. A forza di farlo, di farlo, di farlo. A forza di entrare a forza col bambino, tutte le donne che sono qui, quanto avete sofferto, io lo so, quante volte vi siete sentite fallite, quante volte come mamme avete detto io valgo poco, ma avete ricominciato, a forza di fare, siete diventate capaci e avete provato una cosa bellissima, che è la sensazione di mamma, avete gustato tutta l'educazione pur nella fatica. Ecco, noi maschi per vari motivi l'abbiamo fatto poco, senza colpe, qui non ci sono colpe. Ecco perché io dico, adesso la società sta cambiando, cari papà, entrate subito in rapporto con i bambini, subito, subito, sin da quando è piccolo, in rapporto, quando almeno piange nel primo anno di vita, è il padre che si deve alzare, maschio, maschio, subito, subito, accompagniamo i bambini, entriamo dentro, nelle scuole, che bello, se noi facessimo come c'è la legge della rosa, voglio la legge dell'azzurro, nelle materne, nelle elementari, nelle medie, che il 20% degli insegnanti siano maschi, risolveremo tante cose. Perché? È a forza di mettere dei modelli che io cresco. Mi hai stimolato un pochino tu, eh? Carissimi, devo chiudere, chiudo con una scena, chiudo con questa scena, l'ho già detta altre volte qui, ma voglio dirla lo stesso. La dico lo stesso perché mi ha suscitato quel maschio, io quando parlo del papà io non ragiono più, perché dato che secondo me il maschio, il problema dell'Italia oggi è questo, nessuno me lo toglie, sono al di là di questo, ma è questo, allora ti voglio dire questo, parlo ai papà che sono qua, i papà mi ascoltino, i papà, e a chi presidi mi ascolti, dovete fare una roba, che la vostra capa qui sta figona, qui siete in un teatro, fate in modo che questa qui, dovete prendere un film, prendete, è in bianco e nero, il dottor Cozza, è un capolavoro pedagogico, è un film stupendo, c'è ancora, non c'è in DVD, c'è ancora in videocassetta perché è vecchio, Cozza era un famoso pedagogista ebreo, maschio, padre, guardate la storia di Cozza, l'ho già raccontata ma ce la raccontiamo insieme, siamo nella seconda guerra mondiale, là la Germania va dalla Polonia, viene creato il ghetto ebraico, i tedeschi temevano Korczak perché avevano stima di lui pur essendo ebreo. Gli ebrei, i capi ebraici cosa fanno? Dicono a Korczak: senta, ci prende i nostri bambini. Guardate che questa è una storia vera, lui prende i suoi bambini, li mette in una struttura, in un ventotrofio, più di 200 bambini dai 4 ai 14 anni e li educa con la passione del padre. Ci sono dei tocchi nel film dove lui sta in piedi, c'è l'altro che non vuol dormire, va a raccontargli la storia, c'è quell'altro ancora con tutta la passione pedagogica di Corsa. A un certo punto Corsa intuisce una roba che solo un padre può intuire. Intuisce che quei bambini lì forse sarebbero morti. Vorrei fare una domanda a voi maschi. Se voi intuiste che vostro figlio deve morire, che cosa fareste? E guardate che cosa fa Corsa. Perché in fondo dobbiamo tutti morire, pur nella sua cosa. Questa è una verità ontologica. Questa è la verità più, più vera dell'essere umano. Il giorno in cui nasciamo, diceva Heidegger, è il giorno della nostra condanna a morte. Parole di Heidegger. Sapeva che quali dovevano morire, che cosa fa? L'unica cosa che un padre poteva fare. Li ha preparati a morire. Sapete come ha fatto? Ha fatto una grande rappresentazione nel Vetotrofio. Ha rappresentato un bambino che stava morendo e lui che faceva il dottore che andava a parlare con questo bambino e gli diceva le parole di senso. A un bambino di 4 anni gli raccontava, i bambini erano lì a guardare, lui insegnava come affrontare la morte, che vuol dire come affrontare la vita. 2 mesi dopo arriva la Gestapo e dicono a Corsa: ci dia i suoi bambini. Si vede molto bene nel film che viene fuori il primo bambino con la bandiera dal vetrotrofio in mano, un tappetino così, e chiude l'altro. Poi i tedeschi dicono a Corsa che adesso lei vada, può andare, può salvare, può vada. Corsa che risponde in questo modo: no, non posso lasciare da soli i miei bambini in questo momento. Cari papà, ritiriamoci su, non possiamo lasciare i nostri figli così. Non possiamo! Dobbiamo tirare fuori tutta la forza che abbiamo dentro. E lui dice: non posso lasciarli soli. E va sul carro merci e va a morire con i suoi bambini. Andiamo a casa così e guardiamo i nostri figli con questa dimensione qua. Allora loro capiranno che ne è valsa la pena che sono nati. Grazie, arrivederci.